Dunque, stavamo dicendo che è inutile che ci agitiamo, è inutile che ci sforziamo per... se lo Spirito del Signore non ci dà pace, non ci dà serenità, non ci dà tranquillità per poter capire qual è la sua volontà e quindi non ci mette nello spirito nostro che comunica con lui. Cioè, voi sapete che Gesù ci ha detto che ci dava la caparra dello spirito, no, e che è quella che comunica con lui e che ci guida in tutta la verità. Se questo non c'è, purtroppo diventano i nostri sforzi, i nostri diventano molto problematici, cioè ci troviamo in una condizione abbastanza preoccupante per noi, cioè dobbiamo imparare veramente ad essere figlioli di Dio nella pace prima di ogni cosa, perché se non abbiamo questa pace, allora quando noi veniamo qua, ma non solo quando noi dovremmo lasciare fuori tutti i nostri problemi, tutti, per dire: Signore, io vengo e voglio ascoltare veramente qual è la parola che mi dà pace, che mi acquieta e che mi dà sicurezza. Diversamente da questo diventa tutto molto, molto più complicato, e non solo complicato, andiamo a finire in una strada che non è proprio quella giusta. Adesso vediamo un attimino attraverso i brani. Guardate, ci sono tre brani che il Signore mi ha messo in cuore perché sono andato a cercarli con un lanternino. Uno lo troviamo l'avevamo già visto, ma guarda, ripeto, la parola di Dio non è che abbiamo visto allora, boh, no, 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 non è così. Possiamo leggere anche tutte le domeniche lo stesso capitolo e vedete che c'è qualcosa di nuovo, di diverso, di più profondo. Comunque, leggo io, sono pochi versetti nel capitolo di Giovanni, 12, leggo per esempio dai versetti dal 23 al 26, quando Gesù dice... Leggiamo leggiamo 23, perché questo era nel senso. Ma Gesù rispose loro, quindi stava parlando c'erano anche alcuni greci, c'erano, leggo dal 20, facciamo così. Ora tra quelli che erano saliti ad adorare, durante la festa c'erano alcuni greci. Costoro dunque, accostatisi a Filippo che era di Betsaida, di Galilea, lo pregarono dicendo: Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea e a loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù. Ecco, ma Gesù rispose loro dicendo: L'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, e teniamo presente questa parola, non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, lo sarà anche il mio servo, e se uno mi serve, il Padre mio l'onorerà. Vedete, o non abbiamo capito chi è Gesù, ma se l'abbiamo capito, queste persone, queste parole devono farci riflettere profondamente. Poi andiamo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, e qualcuno legga per cortesia le primizie dello Spirito, cioè dal 18 al versetto 30. dal 18, allora capitolo 8 di Romani, versetti che vanno dal 18 al 30, facciamo leggere, perché è pronto.
Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla storia che sarà manifestata in noi, alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti, il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti, noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio, e non solo esso, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito. Noi stessi, dico, soffiamo in noi stessi, aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Perché noi siamo stati salvati in speranza. La speranza che si vede non è speranza, poiché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
Amen. È un capitolo, vedremo un attimino più avanti. Capitolo che ci spiega tutta la nostra vita, ci spiega tante cose che non capiamo, no? Ci spiega quello che dice Gesù, dice se uno non odia la sua vita, dice, ma se uno come fai a odiare la propria vita, no? C'è tutto un discorso che leggiamo ancora, che abbiamo visto l'altra volta, nel capitolo 4 di Efesini, l'abbiamo visto qualche mese fa, versetti dal 17 al 32, se qualcuno vuole leggere dal 17 al 32.
Efesini 4.
Sì.
Questo dunque attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio, che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Perciò, messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio, e non date luogo al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza, con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Amen.
Parole piene di insegnamento, di consolazione, di ogni bene. Non contrastate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati sigillati, ecco la parola che dice, per il giorno della redenzione. È inutile dire, perciò deposta ogni menzogna, dice l'altra versione, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Poi parla ancora di essere rinnovati dello spirito della vostra mente e ancora di rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità. La giustizia è solo nella, e la santità è nella verità, non è in una cosa che non sia così. E poi per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe secondo e per mezzo delle, si lascia sedurre dalla concupiscenza praticamente. E poi dice ancora un paio di cose, di non camminare, un paio, ne dice tante, però non possiamo verificarle tutte questa mattina, però il versetto 17, questo dico ed attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili, perché in questo caso sta parlando di gentili, nella vanità della loro mente, nella vanità della loro mente. E allora, ottenebrati nell'intelletto, cari fratelli e sorelle, vogliamo essere anche noi ottenebrati nell'intelletto? Estranei alla vita di Dio, estranei, vuol dire che non hanno nessuna comunione, per l'ignoranza che in loro e l'indurimento del loro cuore, essendo diventati insensibili. Ma che vi possiamo dire? Allora, vedete, la terra è senza pace, è senza riposo, senza pace e senza riposo. E abbiamo letto poc'anzi nella lettera ai Romani, uno non riesce a capire perché. La lotta nella giungla umana per la sopravvivenza, e tutti la conosciamo, e sapete quando si fa spazio con i gomiti da una parte all'altra, la si fa correttamente, lo si fa scorrettamente, lo si fa con tutti i mezzi possibili e immaginabili, sgomitando senza quartiere. E vi è capitato, lo dicevo anche in altre occasioni, spesso quando vado a Torino e cammino in mezzo a tanta gente, no? Dove c'è un affollamento di persone, e immaginate, se voi siete credenti, cosa pensano, cosa dicono in questo momento, quali sono i loro pensieri? Sono pensieri di che genere? Che pensano alla grandezza di Dio? No, pensano magari un bel paio di scarpe, pensano a cosa mangiare la sera in non so che, pensano a tutta una serie di cose che loro devono fare per sentirsi bene, per sentirsi meglio, per sentirsi realizzati. Ma orde di persone che si muovono qua e là, per che motivo? Per che motivo? Cioè, alla fine, trai una il motivo qual è? Cosa rimane di tutto questo? Cari fratelli, se anche noi siamo in questa inquietudine, perché questi vivono nell'inquietudine di dover realizzare qualche cosa che tanto gli sfugge di mano, no? se siamo anche noi in questa inquietudine che contraddistingue gli agitati, perché questo è il problema, contraddistingue gli agitati, e perché non abbiamo creduto a sufficienza e non abbiamo fatto ancora il passo definitivo. Vedete, si comincia, il Signore ci chiama, ma poi, una volta che ci ha chiamati, dobbiamo volta dopo volta, giorno dopo giorno, far morire quello che appartiene al mondo per rinascere in Cristo. Per ottenere che cosa? Che cosa c'è di più prezioso, di più pregiato della pace che il Signore ci dà? Io, la mia pace non è come quella del mondo. Una pace che va al di là di ogni nostra immaginazione. E se uno non prova questa pace e non l'ha ancora provata, è perché non ha fatto morire e non ha odiato a sufficienza questo modo di vivere vano e vacuo, come dice Gesù. Questa è una pace che sorpassa ogni comprensione e intelligenza. Ed è la pace di Dio. Ed è questa che noi dobbiamo cercare dalla mattina alla sera. E la possiamo cercare soltanto in Cristo, ma capendo i motivi della sua parola. Perché poi qui abbiamo abbiamo preso tre parti della scrittura, ma vedete che quello che dice è completamente consono, legato. Eppure la parola di Dio è chiara quando ci dice che quando ci dice che dobbiamo morire a questo mondo, non significa che vuol dire che dobbiamo morire nella nostra intelligenza. Non ci sta mica dicendo questo. Anzi, rinasciamo con una mente rinnovata. Abbiamo visto che cosa ci dice in Efesini, lucida. La differenza è questa: mentre prima siamo drogati, nasciamo a una vita sana, lucida, che sa distinguere ciò che passa da ciò che rimane. Ed è il discorso di Gesù, l'investimento che ci chiede di fare. Poi consideriamo, lo vediamo tra un attimino, no? Morire al mondo non si muore in un colpo solo. Vedete, vi ricordate, ci sono delle medicine o degli. Io mi ricordo, c'erano delle parti che dovevano morire, c'erano certe medicine che tu l'applicavi, ogni volta era una specie di alcol, di qualcosa di. Adesso la parola non mi ricordo più, ma me lo ricordo. E di volta in volta tu mettevi questo tampone, finché un po' per volta faceva tipo il nervo, sapete i nervi che una volta usavano questi sistemi, magari con l'alcol, finché lo acquietava, far morire questa parte. Quindi l'uomo vecchio non muore in un colpo solo, ha bisogno di tempo, ma non lo si può alimentare, no? Eppure quindi la parola di Dio è chiara. Morire al mondo non si muore in un colpo solo, ma si tratta di un percorso che lo Spirito Santo di Dio ci fa compiere. Ma noi lo dobbiamo compiere questo percorso, perché se no noi non vedremo mai la pace. Non vedremo la pace, e non la pace per star qua così, ma la pace fatta veramente con Dio, fino alla liberazione completa, perché lo scopo dello Spirito Santo è questo, di liberarci dal peccato, di liberarci da una mente vecchia, da un ferro vecchio, retrogrado, che pensa sempre in modo sbagliato, pensa sempre e soltanto a che cosa pensa? Ad agitarsi. Per cosa? Gesù dice con chiarezza: non siate in ansietà solleciti per nessuna cosa, perché voi non potete fare un capello né bianco né nero. Allora la domanda è: ma abbiamo capito perché viviamo e per chi viviamo? Sì o no? Se l'abbiamo capito, allora la nostra vita comincia a prendere un senso. Se non l'abbiamo capito, comincia a diventare un problema. Ed è esattamente il problema degli increduli, perché non sanno perché vivono. Non lo sanno perché vivono. e non sanno per cosa vivono, non conoscono, cioè vivono una vita animale e quella è e lì finisce. Ma non può essere la stessa cosa per i credenti, cari fratelli e sorelle, non può essere così per noi. E la storia del seme che non muore, come dice Gesù, non può rinascere a nuova vita. Se un seme non muore, e chi è un contadino o più o meno, tutti noi sappiamo che questo è un fatto vero, non può rinascere. Ed è così, se la nostra vecchia, i nostri vecchi modi di essere, i nostri vecchi desideri che ci facevano realizzare, ci sentivamo realizzati nella carne, non muoiono. Noi non possiamo rinascere una vita nuova. Non possiamo, diventa incomprensibile, la parola di Dio per noi diventa incomprensibile, come diventa incomprensibile il suo progetto. E anche noi rischiamo come qualcuno di frequentare poi un gruppo, anziché nutrirci della parola di Dio. E non è questo che noi vogliamo fare, cari fratelli e sorelle. Ma queste parole di Gesù, chi le comprende veramente? Chi le comprende veramente? Solo coloro i quali, come ha detto, come abbiamo letto prima, sono stati chiamati. Chiamati! Il Signore ti chiama. Dici, ma come? Sono stati chiamati. Perché sono stati chiamati? Perché sono stati preconosciuti. C'è scritto, abbiamo letto poco fa. Quindi prima ci chiama. Ci chiama perché? Perché ci ha preconosciuti. E solo coloro che sono stati preconosciuti e sono stati chiamati sono stati giustificati. Giustificati, no? Prof, sono arrivato tardi, ho perso l'aereo, ho perso il treno, o qualsiasi altro esempio. Sono caduto in una fossa, mi sono rovinato il vestito, qualsiasi cosa. E allora sono stato giustificato. Siamo stati giustificati e noi in quanti fossi siamo caduti? Fossi che ci hanno creato amarezze, litigi, ci hanno creato di tutto. Eppure il Signore promette a costoro che sono stati giustificati. E come abbiamo letto nella lettera ai Romani, come possiamo leggere, quelli che egli ha preconosciuto, abbiamo visto che, ma prima, dice ancora, è colui che investiga i cuori, conosce quale sia la mente dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo Dio. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Il Signore chiama attraverso il suo proponimento. Ma queste parole di Gesù le comprendiamo veramente se questi sono i principi, cioè se siamo stati chiamati, se siamo stati preconosciuti, se siamo stati giustificati. Paolo aveva grazie allo Spirito di Dio, non può essere diversamente, ma non solo Paolo, chiunque, no? Che viene unto dallo Spirito Santo, che non è nel fare cose da pazzi, lo sapete cosa succede, gente che urla, che sbraita, no? Aveva una lucidità mentale e spirituale, Paolo, data dallo Spirito di Cristo, e vede con chiarezza la realtà dell'uomo, perché questo è il concetto, riuscire a vedere con chiarezza, a fare chiarezza. E se tu non capisci, vieni qui svolge una funzione. Cioè, come dicono i cattolici, vado a prendere un pezzo di messa, dicevano, no? Ed è uguale, non cambi niente. Vieni qua, ti siedi, sei andato a casa e sei convinto che tutto vada bene, no? Cioè, quindi non vedi con chiarezza la realtà dell'uomo e del suo trafficare sulla terra in mezzo agli affanni e alle sofferenze. Vedete, abbiamo letto qui, ed è un passo straordinario. Questo passo qui, questi versetti ci fanno capire la nostra condizione. Io ritengo infatti, dice Paolo, che le sofferenze del tempo presente, questa parola, non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti, l'intensa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Perché? Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, E fino adesso di cosa stiamo parlando? I pensieri dell'uomo sono tutti vani, questi desideri contrari allo spirito sono tutti vani. E sono stati sottoposti non per di propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla schiavitù. Ma queste non sono, cioè, ma dove le vai a leggere queste cose? Questo sta dando la non la giustificazione, sta facendo chiarezza su una fotografia chiara di cosa è il mondo, di cosa è l'uomo, no? E dice, questo dice, no? Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. E non solo esso, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello spirito. Anche noi, cari fratelli e sorelle, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi, aspettando che cosa? L'adozione, la redenzione del nostro corpo. Mamma mia, che meraviglia il nostro corpo. Perché noi siamo salvati in speranza, o la speranza che si vede non è speranza. Poiché ciò che uno vede, com'è che lo spera ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. La creazione è sottoposta alle malattie, alla vanità, ai terremoti. Non dimenticate che i terremoti non sono un fenomeno naturale, come dice la scienza. I terremoti fanno parte della maledizione che ha divorato la terra. I terremoti fanno parte di quello, non sono un caso. Cioè, la terra che Dio non ha progettato una terra che cioè, stai lì e poi, no? È causa del peccato, no? Ah, sì. Perché? Perché la terra, c'è scritto che geme tutta la creazione, tutta la creazione. Non è solo la creazione animale, biologica, ma anche quella minerale. Cioè, beh, mi sembra che il concetto sia chiaro. Allora, la creazione è stata sottoposta a malattie, alla vanità, ai terremoti, ai tormenti, alle guerre, al male. Cioè, è un tutt'uno, una cosa incredibile e terribile. Perché? Perché abbiamo interrotto la nostra comunione con Dio. È una maledizione, c'è scritto, ha divorato la terra e questo non è ancora nulla. Quindi qualcuno ha rovinato il programma di Dio. Questo uomo che poco, non c'è nessuna cosa che può sopravvivere alla perfezione di Dio. Noi non possiamo vedere Dio e vivere, c'è scritto. Perché è un qualcosa che noi non, per Dio, per poter comunicare con noi, ha mandato suo figlio, si è incarnato affinché potessimo toccarlo, vederlo. E poi lo dice in Giovanni, no? La luce, c'è colui che è sceso in mezzo a noi, l'hanno contemplato, diceva Giovanni, i nostri occhi hanno contemplato quello che era dal principio, in meraviglia. Capisci? Vedi che non c'è niente che non funziona nella parola di Dio. No, ci spiega chiaramente, se abbiamo il cuore aperto per voler capire, ci spiega chiaramente. Quindi qualcuno ha rovinato questo programma e ha permesso che le cose andassero così. E tanto per non farci mancare niente, la parola di Dio, vedete, vi ricordate, nella seconda lettera di Pietro, al capitolo, mi pare, 3, versetto 4, sta scritto: da quando i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Quindi dice, molti diranno, dice, ma come mai tutte le cose continuano così, sono sempre le stesse, no? Quindi il mondo geme, freme, soffre, come mai? E in Pietro è scritto chiaro, è scritto chiaro. Dice, ora alcuni verranno e diranno, ma dove sono le sue promesse, no? Come mai tutte le cose continuano così da prima da quando il mondo è stato creato? Ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito, c'è scritto che soffriamo aspettando l'adozione, cioè, no? La redenzione del nostro corpo, cioè la redenzione, che adesso se è malato in un modo o nell'altro, la storia finisce per poter rivivere e rinascere. Vedete, cari fratelli e sorelle, che c'è un filo conduttore unico nella sacra parola di Dio. No? Avete notato che c'è un filo unico che tiene tutto? Dio sa quel che fa, Dio lo sa quello che fa, e tutte le parti della scrittura si incastrano assieme, mostrando il disegno benevolo della sua volontà. Questo è straordinario per tutti noi. Il profeta Abaco che diceva, scrive, poiché è una visione di un tempo già fissato, quindi non è che abbiamo bisogno di... è la visione di un tempo già fissato, essa si affretta verso il suo termine, esso, e non mentirà, se tarderà, se tarda, aspettala, questa, perché certamente verrà e non tarderà. Abacuc. Vedete, la certezza ce l'ha solo il Signore, e Lui solo illumina i Suoi. Le parole di Gesù non si capiscono quando dice, non si capiscono, no, no, chi ha accettato il Signore le capisce, quando dice chi ama la sua vita in questo mondo la perderà. E quanti non vogliono capire e non sanno distanziarsi, non sanno separare le due cose. Una cosa non esclude l'altra. Ma noi siamo tenuti a vivere, c'è scritto che noi abbiamo questa doppia realtà in noi, ma non deve prevalere il desiderio della carne sul desiderio dello spirito. Quindi alla fine il nostro, la realizzazione della pace che abbiamo attraverso la scelta che noi facciamo, se abbiamo fatto morire quello che nella nostra vita quotidiana riteniamo importante. E tante volte noi non capiamo neanche i nostri fratelli, quelli che sono credenti, che magari sono un po' più avanti di altri. Dice, ma come, ci sono anche dei fratelli più avanti? E può essere che ci sono anche dei fratelli un po' più avanti e non li capiamo e li contestiamo, perché sono scelte queste che non capisco, non posso capire scelte del genere nella no, perché non le capisci? Perché sono scelte fuori dal mondo, perché Dio ha scelto le cose pazze, ha scelto le cose pazze, e sono pensieri pazzi, pensieri dei credenti, per quelli del mondo sono pazzi, ma tante volte sono scelte da pazzi anche per coloro che fanno parte della nostra Chiesa, della nostra come delle altre, perché non capiscono la differenza che c'è tra spirito e carne, e quindi non capiscono. Se noi rinunciamo a un qualcosa di importante, che per il mondo è una cosa importantissima, non capiscono che io preferisco la pace del Signore ai soldi del mondo, alla fama, a qualsiasi cosa. È difficile questa, da capire, è difficile per gli increduli, è difficile, ma per coloro che hanno creduto è una cosa normale, una cosa naturale. Capire un fratello che ama il Signore fino in fondo. Ecco. Allora, se non mettiamo assieme queste... Se le parole che abbiamo, che Gesù dice, chi ama la sua vita in questo mondo la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna, se non sono accorpate al resto della scrittura, non si capiscono. Ma soprattutto se lo Spirito di Dio non ci illumina, noi queste cose non le capiremo mai. Ora prendiamo assieme questi brani che abbiamo scelto questa mattina. Queste parole hanno un senso se le mettiamo assieme. Hanno un senso se sono proiettate in questa vita per quella futura. Gesù, l'abbiamo detto tante volte, parla dei morti per chiamarli alla vita. E questa è l'opera di Cristo. Dio ha mandato Cristo per questo motivo. Nella lettera agli Efesini avevamo visto qualche mese fa, al capitolo 4, versetto 7, mette in evidenza quel che ora quel che è la vita carnale in tutti gli aspetti più beceri. Vi ricordate, l'abbiamo visto poco fa, e parla del fatto di essere ottenebrati nell'intelletto. Come uno perché è ottenebrato? Perché è ottenebrato? Perché non ha la chiarezza dello spirito, non ha fatto quella scelta, non quel seme di cui parla Gesù non è morto, ma è ben saldo, è ben saldo. E fa in modo che non venga conciliata la parte spirituale con la parte carnale. Non si conciliano, perché io separo sempre ciò che è spirito da ciò che è carne, ma noi viviamo tutte e due queste realtà, ed è vero che ci sono desideri contrapposti, come sta scritto, ma il Signore ci dà una soluzione, perché possiamo vivere nella carne in modo dignitoso, senza essere degli schiavi. Non so se è chiaro il concetto. Allora, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza e per l'indurimento del loro cuore. E io dico, speriamo che anche non ce ne siano tra di noi. Certo è che le parole di Gesù sono scambiate come quello di uno fuori dalla realtà. Ma chi ne capisce? Dice, ma questo, ma che sta dicendo? Ma vi rendete conto? Con uno che viene a dire, chi ama la sua vita in questo mondo, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Ma questo, ma che sta dicendo? Ma questo, ma non è una cosa da poco questa qua. È completamente contrapposta a tutti i nostri pensieri, a tutti i nostri programmi, a tutti i nostri progetti. Vi rendete conto di questo? Che è completamente opposta. Se no, che cosa volete da Gesù? Che cosa vogliamo da Gesù? Gesù forse ha detto, se credete in me, io voglio che voi abbiate vita ad esuberanza. Ma allora c'è una contraddizione. Come mai? No, ma non c'è contraddizione nella parola di Dio. Quindi questo Gesù, oh, c'è uno che viene a dire una cosa del genere, ma non siamo mica a posto, no? Ma ci dice di odiare la nostra vita, ma di quale vita? Della schiavitù, della vita che è inutile, dei nostri pensieri vani, vacui, che non portano a nulla. Non vorrei che ce ne accorgessimo all'improvviso, quando non abbiamo più tempo, capite? E lo diciamo tante volte. In effetti, esse sono invece molto reali, queste parole di Gesù. Sono più reali di quello che noi possiamo immaginare, perché sono parole vere, sono l'essenza spirituale. Perché? Perché Gesù ha detto, i miei pensieri non sono i vostri, ma i miei pensieri sono al di sopra dei cieli, come i cieli sono al di sopra della terra. E quindi lui dice delle cose che il mondo non può comprendere, ma anche i credenti tante volte ritengono queste parole dure. E quando diceva, faceva l'esempio, chi non mangia la mia carne, no, e non beve il mio sangue, e allora dice, ma come è possibile? Dice, ma tu stai dicendo le parole dure, ma chi le può comprendere queste parole? Noi viviamo, vedete, cari fratelli, per consumare questa vita. E dobbiamo stare molto attenti, perché la consumiamo senza ottenere il motivo per il quale Dio ci ha creati. Molto attenti. Gesù ci propone del cibo nascosto. Dici, tu hai del cibo nascosto. Tu hai parole di vita eterna. Che è vita eterna. Dio propone la terra promessa. Vi ricordate che è l'eternità per noi. Agli ebrei ha proposto una terra promessa, ma che cosa è successo? Che noi siamo interessati a possedere il deserto per raggiungerla, meglio la schiavitù d'Egitto, sapete? Gli hanno detto, no, ma stavamo bene qua, ma noi stiamo bene nella carne, ma perché non ci disturbare per fare... Non vogliamo venire la domenica qua ad essere tormentati. Noi vogliamo essere tranquilli nei nostri programmi, abbiamo tutti quello che devo mangiare a Natale, i panettoni, abbiamo tutte queste cene da fare. Capite che se non le facciamo, cioè, perdo di vista tutto quello che devo fare. Capito? Questo è grave, perché per me è un progetto che... Cioè, io vivo per quello. Io non vivo per quello. Io vivo per quel che arriva. Perché ho fede nel Signore. Queste parole, la sua parola può apparire tante volte per chi non capisce niente, come abbiamo visto prima, perché la mente è ottenebrata. Sono parole fredde e insipide, perché probabilmente non abbiamo colto il senso vero della nostra esistenza. E non possiamo essere uomini e donne di pace se non abbiamo capito l'essenza vera della parola di Dio. Ma tutto appartiene a Dio, ed Egli dà ogni cosa a chi la vuole e quando vuole, perché tutto appartiene a Dio. E Gesù dice: cosa ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo? La morte? La vita? Che cosa ci può separare? Niente, perché tutto è suo. Tutto è suo. Non siamo avidi per tenerci. E il Signore dice: eppure voi mi derubate. Voi mi avete derubato. Dice: ma di cosa? Ve lo ricordate? Perché non riconosciamo profondamente che tutto gli appartiene. Tutto, la morte, la vita, qualsiasi cosa. I figli, le mogli, i mariti. Tutto gli appartiene, gli animali, tutto, anche tutto. Le parole della Bibbia non hanno senso. Sto dicendo una cosa grave. Se non hanno senso, no? Non hanno senso, cioè non hanno... Sono parole per pazzi, per i pazzi, ma il Signore lo dice. Sono scritte a questo punto, se non hanno senso, sono scritte da pazzi. Ma chi è che ha scritto? Ma perché hanno scritto queste cose qua, scusate? Ma che senso aveva? Perché si sono messi a scrivere queste cose qui? Per andare dove? No? Sono parole di pazzi, scritte da pazzi e per dei pazzi. Ma è piaciuto a Dio, no? È piaciuto a Dio prendere cose pazze per svergognare il mondo, capisci? E noi vogliamo ringraziare il Signore. Grazie. Fino in fondo. Amen. Amen.